331 82 00 213. 19 e 12 minuti è il momento, Nick, del nostro prossimo ospite.
Eh sì, anche perché comunque siamo entrati nell'ultima ora di calciomercato. A questo proposito vi racconto e vi dico che lunedì avremo una grande puntata, perché dalle 17 fino alle 20:40 saremo in diretta nella prima ora e mezzo con Tancredi Palmieri, direttamente dall'hotel Sheraton di Milano, dove c'è la chiusura del calciomercato. Avremo tanti ospiti, procuratori, insomma sarà davvero una puntata da vivere, con tutti gli ultimi aggiornamenti qua su TMV Radio, in particolar modo a Stadio Aperto. E allora, per parlare anche di quello che sta succedendo, salutiamo Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, buonasera, ben trovato.
Ciao Nick, buonasera a voi.
Allora, andiamo sull'attualità. È da poco finito il summit tra Piero Ausilio e Thiago Pinto a Milano. Si parla di questo scambio fra Dzeko e Alexis Sanchez, molto complicato, molto difficile, un'ipotesi di lavoro proposta dalla Roma. Ecco, ti chiedo, Lorenzo, dal tuo punto di vista, se ti aspettavi, ecco, che la Roma andasse a fare questo tipo di proposta.
Beh, la Roma ha un problema ormai conclamato, che è quello della convivenza tra Dzeko e Fonseca, quella accaduto dopo la Spezia, solamente l'ultima goccia di un vaso ormai colmo, perché il rapporto fra i due non è mai stato idilliaco e anzi spesso ha vissuto comunque momenti molto complicati. Visto che la Roma ha deciso poi di dare continuità a Fonseca in questo momento, e quindi di mettere fuori rosa, perché ancora Dzeko è ancora fuori rosa, è chiaro che le soluzioni sono due in questo momento: o si riesce a cedere Dzeko, e non è facile perché è un giocatore che tra pochi giorni compirà 35 anni, è un giocatore che comunque ha un ingaggio di 7 milioni e mezzo netti all'anno, un anno e mezzo di contratto con la Roma, oppure a fine mercato, a quel punto, a meno di non volerlo tenere in maniera abbastanza autolesionista fuori dalla rosa, bisognerà farli riparlare e cercare di ricucire. La Roma fino a questo momento, però fino al primo, farà di tutto per provare a cederlo. Diciamo subito che è un'impresa improba, molto complicata. Dzeko, per fare questo, ha anche cambiato procuratore di recente, è passato Alessandro Lucci, e sta cercando di capire se può esserci una soluzione. Ecco,
però ecco Lorenzo, stato. Che vantaggio avrebbe, al di là del fatto che tu dicevi giustamente devono trovare una soluzione per il discorso ambientale, anche dei rapporti fra Dzeko e Paolo Fonseca, ma cioè, questo è un'operazione a tutto vantaggio dell'Inter se mai si realizzasse, no? Non convieni?
Detta così sì, la Roma ha l'unico vantaggio che può avere in questo momento. Bisogna capire poi le cifre, chiaramente i numeri. La Roma oggi credo sia difficile che possa avere un conguaglio, visto la contingenza della situazione. La Roma oggi può risparmiare i 4 milioni netti, che sono praticamente 8 lordi da qui alla fine, più la cifra del prossimo anno. Però ecco, detto questo, non è Alexis Sanchez il giocatore che per caratteristiche può andare a sostituire Dzeko. La Roma prima di questa trattativa ha provato a intavolarne una che sarebbe completamente diversa, come contorni, col Paris Saint-Germain, chiedendo prima Icardi e poi Ken, però al momento Pochettino non intende, giustamente anche secondo me, privarsi di due giocatori così importanti. Io credo che se devo giocare un euro, se posso scommettere un euro, credo che sia molto difficile che Dzeko possa lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Credo che poi alla fine si arriverà a una pace, magari forzata, magari indotta dal club, per arrivare fino a fine stagione. Poi lì ci sarà da valutare anche la posizione di Fonseca, che va a scadenza, ha una clausola che gli permette di avere un rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. Però credo, ecco, che a giugno poi cambieranno diverse facce, probabilmente anche quella sulla panchina della Roma.
Lorenzo, una delle evoluzioni anche curiose di questi ultimi mesi, anche da un punto di vista comunicativo e mediatico, è indubbiamente quella legata a Christian Eriksen, perché poi alla fine le difficoltà oggettive del mercato, di questa situazione economica dei club, è andata a cozzare anche con quella che era stata la missione prima di Antonio Conte e poi dell'Inter Beppe Marotta. Ti domando se passa anche da un coinvolgimento maggiore del danese, le velleità di scudetto dell'Inter, perché si entrerà anche in un momento in cui l'Inter rispetto a tante altre contender avrà solo sostanzialmente il campionato, ma anche un giocatore con le caratteristiche uniche di Eriksen in rosa, che fin qui è stato un fantasma al netto del gol in Coppa Italia.
Spero buffo, se ripensiamo alle fanfare dalle quali fu accolto appena un anno fa, un giocatore straordinario che poi, al di là delle soggettività del calcio, arrivava in Italia dalla Premier con dei numeri pazzeschi, primo nel numero di assist, primo nei gol da fuori, nei calci da fermo. È un giocatore che a me piace tantissimo. Sicuramente ci avrà messo anche del proprio, perché magari non è sempre semplice ambientarsi al primo tentativo in Italia. Secondo me molto del suo però ce l'ha messo anche Antonio Conte, che un po' tra le sue rigidità tecnico-tattiche, un po' nel portare avanti fino all'esasperazione le sue idee, secondo me, lo dico una battuta, ma insomma siamo ai limiti del mobile in certi comportamenti. Io certi ingressi di Eriksen in campo a 4-5 minuti alla fine li ho visti solamente con l'ultimo Spalletti, quando dava il contentino a Totti, lo metteva dentro proprio per un minutaggio risibile alla fine. Credo che un giocatore del genere non possa essere tenuto così in naftalina, oltretutto perché il sostituto, che il giocatore che Conte avrebbe già voluto l'anno fa, che è Vidale, che poi ha avuto quest'estate, onestamente ragazzi, ha fatto insomma fatica, il primo gol lo ha segnato contro la Juventus, ma credo insomma che poi non abbia un rendimento che possa giustificare questo confinamento in panchina di Eriksen. Poi è chiaro, se Conte intende farlo giocare come a Firenze, in Coppa Italia, in altre uscite davanti alla difesa, ecco che allora alzo le mani, perché a mio avviso si va veramente a sprecare del talento in una maniera che non meritoria. Io credo che poi si possa discutere sul minutaggio, sulla posizione, sul fatto magari che Eriksen non abbia del physique du rôle del giocatore che vuole in quella fascia di campo Conte, però avere un'arma impropria del genere e non utilizzarla o utilizzarla male, ecco, credo che veramente sia un grande peccato per i nerazzurri.
Ecco Lorenzo, il mercato della Fiorentina, detta di Pradè, è chiuso, però noi sappiamo tutti, insomma noi che ci occupiamo di questo splendido mondo che è il calciomercato, dove le notizie si rincorrono una dietro l'altra, sappiamo che fino a quando non c'è la chiusura del mercato bisogna stare con le antenne dritte. Però è anche vero che la sensazione di qualcosa di grosso non dovrebbe accadere. E quindi Cocorin e Malcuì, qual è il tuo pensiero su questo mercato in entrata della Fiorentina, e soprattutto se tu l'avresti fatta davvero questa operazione? Per me è stata una scelta estremamente coraggiosa, quella di Cocorin.
Sono d'accordo, io credo che poi un giocatore del genere che viene... Non si discute qui il talento del giocatore, si discute andare a prendere un giocatore che... E tanto che non fa un campionato intero, che ha avuto guai e situazioni particolari extracampo, che non parla la lingua e che viene da un campionato che è molto diverso dal nostro. Quindi io mi sarei aspettato dalla Fiorentina un profilo diverso, faccio un nome su tutti, Caicedo, no? Magari, che chiaramente aveva un costo diverso, doveva andare magari a guerreggiare con la Lazio, però ecco, credo che per la situazione di classifica della Fiorentina e per quelli che erano le esigenze, ecco, probabilmente andare a prendere una certezza lì ti avrebbe messo sicuramente più al riparo da rovesci e da ombre che si allungano sulla classifica viola. Sei andato a fare una scommessa, un azzardo, a seconda poi dal punto di vista al quale la guardiamo. Io non ho certezza, anche non so se voi ne avete qualche informazione più di me, di quando questo giocatore poi potrà essere effettivamente, no, pronto.
Un po' di tempo ci vorrà.
Ecco, quindi a oggi la Fiorentina davanti rimane con Ribéry, rimane con Vlahovic, ha Kouamé, che ha più volte detto il club di non voler cedere, anche se poi a mio avviso in questo momento non è un giocatore che abbia, che ti dia tutte queste garanzie. Poi bisogna vedere se ti propongo uno scambio, se te lo compro per quanti soldi. Però ecco, credo che quella di Cocorin sia sicuramente un all-in da parte del, soprattutto il direttore sportivo, insomma, che si gioca molto con questo colpo.
Lorenzo, l'ultima per quanto mi riguarda è sulla Serie B, su una piazza che conosci benissimo, ma è quella di Reggio Calabria. Al giro di boa, forse, come dire, difficoltà inaspettate anche per lo stesso ambiente, per il tipo di mercato che era stato fatto, O banalmente la giungla della Serie B, insomma, non lascia margine di errore a nessuno, anche se si fa un mercato di qualità con conferme importanti, ci si affida anche allenatori importanti, come è stato con la conferma di Toscano prima e l'arrivo di Baroni poi.
Beh, credo che il mercato che aveva fatto la Regina era un mercato sicuramente ambizioso, erano arrivati giocatori, sono arrivati giocatori importanti come Menez, come Fatih, erano arrivati giocatori che avevano comunque addosso tante aspettative, come Lafferty su tutti. Poi la Regina Ordevero era anche partita bene perché aveva fatto diversi pareggi, ma è rimasta in battuta per le prime 5 o 6 giornate. Poi hanno influito tanto gli infortuni, a mio avviso, quelli di Menez e di Fatih, appunto, su tutti. È una squadra che poi ha perso quelle sicurezze che l'avevano accompagnata nella cavalcata trionfale l'anno scorso, ha avuto anche da parte di qualche singolo, anche insomma, sul discorso dei portieri, ha avuto qualche problema, ha perso qualche punto anche non meritandolo. Poi si è arrivati in forza al cambio con Baroni, che però ha e professa un'idea di gioco anche come modulo, un uomo diversa da quella che aveva Toscano. Quindi se stiamo vedendo il mercato, infatti ci sono tanti nomi nuovi, no? Tante facce, sì, stanno cambiando. Non è facile cambiare in corsa, però io credo che la Regina, che risente più di altre piazze anche degli stadi chiusi, perché poi immaginate cosa sarebbe successo una Regina neopromossa a livello di abbonamenti, di calore del Granillo. Però al di là dell'aspetto ambientale, credo che poi, ecco, la Regina oggi si sia tirata sulle maniche, abbia capito che non era l'occasione ancora per tirar fuori lo smoking, l'abito buono, si è messo il vestito da lavoro, e io credo, ecco, insomma, che sarà una squadra che poi ce la metterà tutta per raggiungere presto una zona più tranquilla di classifica.